È un intervento indirizzato alle persone che non sanno cos'è software libero, nella prima parte almeno. Mi hanno chiesto di fare questa introduzione e io ho voluto concentrarmi sulle persone, che spero siano poche in realtà, che non sanno proprio cos'è il software libero, quindi sarà molto semplice, ho cercato di renderlo anche un po' divertente. Nella seconda parte spenderò due parole, cercando di rubarmi il più breve tempo possibile per raccontarvi cos'è la mia associazione, l'associazione di cui faccio parte, l'associazione per il software libero, cosa stiamo facendo. Ecco, ho deciso di, si vede? Ho deciso, anche se non è ancora l'ora giusta, di partire con una cosa del genere. Non voglio parlare subito di software, ma voglio un attimino che troviamo un modo per capire bene di cosa stiamo parlando. L'indirizzo che vedete sotto indica l'indirizzo dove potete trovare la foto che è rilasciata con una licenza libera. Ho deciso quindi di occuparmi di cucina in questa prima parte della presentazione perché parlare di ricette è molto simile, secondo me, a parlare di software. Ho deciso di andare a raccattare questa ricetta della carbonara, che era a Roma fino a ieri. Infatti, scuserete se qualcosa non va nelle slide, ma l'ho fatta stanotte quando sono tornato a casa. Ingredienti. Quello che vediamo qui è la prima parte di una ricetta, dove dice quali sono gli ingredienti, quali sono gli elementi che devo utilizzare per andare poi ad elaborarli, cucinarli, eccetera, ed ottenere il mio piatto. Tipica ricetta della carbonara. Io di solito non ci metto il prezzemolo e l'aglio, però insomma, questo ho trovato nei vari siti che mi sembravano più attendibili. Dopo aver elencato quali sono gli ingredienti, la seconda parte della ricetta mi spiega cosa fare con questi ingredienti, come metterli insieme, come cucinarli, i tempi di cottura, le preparazioni particolari. Le istruzioni mi aiutano anche a capire un po' meglio quali sono i procedimenti esatti per ottenere il piatto così come è stato pensato da chi ha scritto la ricetta. Oltre a questo, ci sono anche tutta una serie di variazioni. Nel momento in cui io ho la ricetta della carbonara, l'ho assaggiata, l'ho preparata, ho provata, posso anche sbizzarrirmi nel provare a cambiare qualcosa, o magari, che so, se non ho la pancetta o il guanciale, posso provare. Ci deve essere qualche fo la foto in alto a destra, ci mette il pollo. Sono tutte cose un po' strane per me, soprattutto quella con l'uovo lì in mezzo, però insomma, uno ci si può sbizzarrire, soprattutto quelli che non appartengono alla nostra cultura della cucina mediterranea si sbizzarriscono un po' troppo, forse delle volte, e ottengono queste cose un po' strane. Adesso ci inventiamo una storiella, ci inventiamo una storiella del Mr. Cook, un cuoco che si inventa una nuova fantastica ricetta, si perde un sacco di tempo, si studia la notte e inventa questa ricetta, diciamo una ricetta di una nuova carbonara o qualcosa di simile, che però è segreta. Noi possiamo andarla ad assaggiare nel suo ristorante, dove lui ce la prepara chiaramente volentieri, noi ordiniamo e mangiamo, è buonissima, o anche no, insomma non è proprio necessario che sia buonissima, però la possiamo mangiare solo lì. Non possiamo nemmeno cercare di star lì a guardare un attimino, di indovinare con cosa è fatta, di vedere se c'è qualche ingrediente particolare, qualche spezia, eccetera, perché lui è lì che ci guarda e noi insomma siamo anche un po' intimoriti da questa cosa. Non possiamo nemmeno farla assaggiare ai nostri commensali. Se io vado a mangiare con il nostro caro capo e gli dico: senti che buona, non lo posso fare. Mr. Cook è lì che ci guarda e ci dice: no, se la vuoi mangiare anche tu, te la ordini. Quando torno a casa, non posso nemmeno provare a farla da solo e limitare il piatto che ho appena gustato, non posso perché ho ricevuto l'esplicito e preciso divieto di tentare di imitare questo piatto. Mr. Cook dice: io ci ho investito così tanto, baso adesso la mia attività, il mio lavoro su questo, non è giusto che tu me lo rubi e te lo fai a casa tua, devi venirlo a mangiare qua. A me però piacerebbe, belli questi effetti, mi piacerebbe farmela, cucinarla da solo a casa mia, come ho detto, no, l'ho assaggiata, mi è piaciuta, mi è incuriosito, vorrei riuscire a provare a casa mia a farmela. Non solo, vorrei anche poter invitare qualche amico, tipo Roberto che è appena arrivato, a mangiare a casa mia e provare questa nuova ricetta che ho scoperto, che mi è piaciuta molto. Inoltre vorrei anche, mi piacerebbe tanto, una volta che sono riuscito a farla, provare anche a modificarla, trovare qualche forma diversa, qualche cottura particolare, cambiare, aggiungere qualche ingrediente, fare qualcosa del genere. Mi piacerebbe poi di invitare qualche altro amico a casa mia a fargli vedere quanto bravo sono diventato e fargli assaggiare questi miei nuovi piatti che ho inventato a partire da quel piatto che ho assaggiato nel ristorante di Mr. Cook e che sono riuscito alla fine a fare anche a casa mia. Non è così strano in fondo, non è una roba che si fa normalmente quando io vado in ristorante, vado in pizzeria, eccetera, vedo cosa mangio o se leggo un libro di ricette o qualcosa del genere, vedo cosa mangio, posso, nessuno me lo vieta, a casa mia con i miei fornelli fare tutto quello che voglio, provare a rifare, modificarla, eccetera. Però non posso perché Mr. Cook mi ha detto: guarda che questa cosa qua che tu hai mangiato non la puoi fare, non puoi fare tutte le cose strane che tu vuoi fare, di modificarla, di farla assaggiare a qualcun altro, proprio non si può. Eppure Mr. Cook ha fatto la stessa cosa che vorrei fare io. Lui ha elaborato le sue conoscenze, ha elaborato le ricette, i piatti che ha imparato alla scuola alberghiera, ha imparato i piatti che ha visto, provato, assaggiato dai suoi amici negli altri ristoranti. Ed è così che ho ottenuto questa sua nuova ricetta segretissima. Attinto appunto liberamente alla tradizione culinaria, a tutto il pregresso che già c'era. In fondo, insomma, la gente mangiava anche prima che Mr. Cook inventasse il suo piatto, quindi vuol dire che qualcosa alla fine si cucinava. Adesso questa qui l'ho messa, questa citazione l'ho messa ieri sera in treno, non potevo verificarla, quindi prendetela con beneficio di inventario, ma comunque il senso è questo. Come dice Newton, un illustre scienziato, dice: io ho potuto vedere lontano perché sono salito sulle spalle dei giganti, cioè io sono riuscito a fare quello che ho fatto, a capire, a studiare, a imparare a scrivere quello che ho fatto, perché ho studiato quello che era stato fatto prima, ho visto, ho conosciuto quello che altri avevano inventato e pensato, e da lì ho aggiunto il mio contributo. Questo non è altro che quello che facciamo un giorno a scuola, all'università, che dovremmo fare, ma non solo quello che fanno gli scrittori, i musicisti, i comici, ma anche gli stessi artigiani, gli atleti che inventano una nuova tecnica, dei nuovi passi, i pittori, i fotografi, gli economisti, i cuochi come Mr. Cook. È possibile farlo anche con il software, questo, quello che si fa con il software? No, di solito no, non vogliono farcelo fare. Con il software proprietario non posso. Il software proprietario è una scatola chiusa. È un software, un programma, dei programmi che io installo sul mio computer o che trovo addirittura già installato perché quando compro un computer lo trovo già installato, non so nemmeno quanto costa la differenza. Ed è un software che fa esattamente quello, essendo un software, fa esattamente quello che è stato progettato di fare, né più né meno. Quindi si spera che questo sia adatto alle mie esigenze, si spera che faccia tutto quello che voglio, che mi serve fare, si spera che lo faccia bene, però quello fa, non posso fare altro. Se non mi va bene, ne devo comprare un altro. Non posso quindi utilizzarlo come voglio, eseguire il programma senza vincoli per ogni tipo di utilizzo che mi venga in mente. Non posso, questo sempre col software proprietario, studiare il funzionamento del programma, capire cosa fa, come lo fa e al limite adattarlo alle mie esigenze. Non posso ridistribuire le copie del programma ai miei amici, ai miei colleghi, a chi mi viene in mente, non posso farlo liberamente. E non posso quindi riuscire a migliorare il programma e a condividere con gli altri queste mie migliorie. Non dico che io sono sicuramente bravo e riesco a migliorare il programma, ma magari questo programma non fa quello che mi serve, non stampa magari la pagina in orizzontale, la stampa solo in verticale, ma serve, cosa faccio? Con il software libero invece tutte queste cose si possono fare. Con il software libero nessuno mi dice per cosa devo usare il programma. Potrei addirittura, che so, usarlo per cose brutte, tipo progettare una bomba o cose del genere, ovviamente anche per cose belle, posso usarlo per fare tutte le cose che voglio fare, senza che nessuno mi venga a dire puoi o non puoi farlo. Anche usarlo in ospedale, perché so che qualche software proprietario dice io, non si può. Posso quindi studiare il funzionamento del programma per vedere cosa fa. A questo scopo, ho anche a disposizione il codice sorgente del programma, che è la ricetta che abbiamo visto prima, e se ho la preparazione giusta, se sono in grado di farlo, posso capire perfettamente quello che fa, verificare anche magari quello che fa, perché posso verificare che il programma che uso nel mio computer che è connesso a internet non si metta a inviare in giro dati miei senza il mio permesso, per esempio. Posso verificare che i conti che fa siano giusti. Se non lo so fare, posso comunque affidarmi a qualcuno che lo sa fare. Dato che si può fare, sicuramente ci sono molti che lo faranno, quello di verificare e di controllare, e quindi io insomma, sono anche abbastanza più tranquillo nell'utilizzarlo perché so che qualcuno avrà verificato che i conti che fa li fa correttamente. Posso regalare il mio programma, venderlo, prestarlo, installarlo nel computer di qualcun altro, nessuno mi vieta di farne quante copie voglio e di regalarle, di venderle, di distribuirle in qualsiasi forma a tutti quanti. Ci sono poi alcuni distinguo da fare, la regola più diffusa. Quella data dalla licenza GPL, di cui penso che oggi parleremo abbastanza, dice che io posso prendere questo software e darlo a chi voglio, posto che non gli neghi una di queste dei vantaggi, delle libertà che ho ottenuto io stesso. Quindi se io do a Simone una copia del mio programma, non gli posso certo dire adesso tu non la puoi dare ad Alessandro. Anche appunto, una volta che ho tutti gli strumenti per capire cosa fa, eccetera, lo posso fare legalmente, modificare il software, utilizzare quindi poi la versione modificata perché ho fatto le correzioni di cui avevo bisogno, le migliorie che mi sono venute in mente, e posso poi addirittura questa versione nuova, modificata, questa nuova ricetta, nuovo piatto che mi sono inventato, posso cederlo, distribuirlo, darlo, farlo vedere anche agli altri. Ecco, questa era quella che mi hanno chiesto di fare la presentazione sul software libero, spero che si sia capito abbastanza bene. Io sono qui in veste di presidente di un'associazione che di software libero si occupa, che promuove il software libero e che cerca di fare una comunicazione corretta su questo argomento, ed è quella che adesso vorrei presentarvi. Vi ruberò poco tempo, siamo ancora nei tempi. Quella che io rappresento qui è l'Associazione per il Software Libero, che è, come dicevo appunto, un'associazione senza scopo di lucro che ha come obiettivi principali la diffusione del software libero in Italia e una corretta informazione sull'argomento. Quando noi distribuiamo dei comunicati o comunque nella nostra comunicazione mettiamo sempre questa chiosa in fondo per dire sinteticamente chi siamo. A me piace particolarmente sottolineare questo per nel nostro nome. Noi non siamo l'associazione del software libero o che fa il software libero, che ha inventato il software libero, che possiede il software libero. Noi siamo un gruppo di persone appassionate e piene di buona volontà, spero, che vogliono fare qualcosa per il software libero, per promuovere il software libero. Cosa facciamo? Viene presto detto, non ve l'ho riportato qui perché è molto lungo, ma viene presto elencato dal nostro statuto, che potete andare a leggere, c'è anche l'indirizzo sotto, che è poi quello che chiediamo di leggere con cura alle persone che vogliono diventare soci dell'associazione e cominciare a collaborare con noi. La nostra associazione esiste in realtà dal novembre 2000, ci sono qua dentro anche degli altri soci, arriveranno poi altri soci, qualcuno che non l'è più, che si spera tornerà ad esserlo, distratto. Nel marzo dell'anno scorso ci siamo trovati, perché l'associazione in realtà era in un periodo di stanca, di inattività, non si stava più facendo molto, si voleva decidere un attimino se continuare a fare qualcosa, se dire vabbè, abbiamo fatto bene fino adesso basta, lasciamo lo spazio a qualcun altro. In realtà abbiamo modificato alcune cose della nostra struttura, soprattutto le regole di accesso all'associazione, e siamo ripartiti direi abbastanza bene, nel senso che da marzo dell'anno scorso, in cui eravamo in 6, adesso siamo in circa 60 più altri 25 soci che stanno aspettando di entrare, pagare il bollettino e cose del genere. Insomma, quindi questo credo che ci dia soddisfazione, anche perché vuol dire che il lavoro che stiamo facendo è valido. Molto brevemente, i progetti che abbiamo attivi al momento sono soprattutto dei progetti di confronto critico anche con alcune pubbliche amministrazioni centrali, adesso vedremo un po' più nel dettaglio. Visto il momento in cui ci siamo anche rimessi in carreggiata, è stato quasi naturale, c'era il periodo delle elezioni, andare a, se mi perdonate il francesismo, rompere le palle ai politici, chiedere delle dichiarazioni, delle posizioni, chiedere che facessero qualcosa, eccetera. Più stiamo facendo tutta una serie di lavori interni. Una cosa che ci preme abbastanza è anche la riorganizzazione e l'ampliamento della documentazione sul software libro che abbiamo sul nostro sito. Attualmente purtroppo non abbiamo molto tempo per lavorarci, ma ci sono delle persone che si sono prese proprio in questi giorni l'incarico di farlo. Nel dettaglio vediamo alcune cose di quelle che vi accennavo prima. Nel marzo del 2006 abbiamo scritto a tutte le persone che si erano candidate alle elezioni politiche, chiedendo di dichiararci la loro posizione su alcuni punti che riguardavano il software libero e i formati aperti soprattutto. Abbiamo avuto 11 risposte di tutti i candidati che c'erano, risposte alcune abbastanza interessanti, perché una era la risposta del ministro Di Pietro, dell'attuale ministro Di Pietro, una di quella che poi è diventata sottosegretario al Ministero dell'Innovazione, Zillotta, che ha detto tutti chiaramente: se si manda il software libero facciamo un sacco di cose. Dopo un anno siamo tornati alla carica e purtroppo ci devono ancora tornare a rispondere, forse anche perché abbiamo cominciato ad essere forse un po' antipatici, quindi è difficile che ci rispondano così con una mail. Una cosa che ci ha fatto molto piacere fare è stata una un'azione di confronto all'inizio, che però purtroppo è dovuta arrivare fino in tribunale contro il Ministero del Lavoro, che in un suo bando per l'acquisto di software non aveva fatto delle cose molto semplici, in realtà una cosa molto semplice, che è quella che prevede la legge, cioè non si era guardato intorno e non aveva cercato di capire se per le sue esigenze andava bene questo o quell'altro software, considerando chiaramente che il software libero, ma era andato alla cieca ordinando allo chef il solito programma. Il Ministero ha ritirato il bando prima che arrivassimo alla fine, al pronunciamento finale, e il giudice comunque ci ha dato ragione, condannando il Ministero a pagare le spese. Da questo, poi magari ve ne parlerà Marco Ciurcina, che arriverà nel pomeriggio, da questo vogliamo tirare fuori un attimino, non il nome è brutto, non un ricorso tu, perché non vogliamo istigare la gente a fare ricorsi, andare in tribunale eccetera, ma vogliamo raccogliere tutta la documentazione e mostrare come quali leve utilizzare per interfacciarci con una pubblica amministrazione, anche le pubbliche amministrazioni centrali, andare a chiedere chiarimenti, ottenere informazioni e soprattutto anche per le amministrazioni dare la possibilità per gli amministratori che per caso non lo sapessero, di sapere insomma quali sono le leggi, quali sono gli obblighi che hanno, per dare un'opportunità anche chiaramente al software libero. Di recente invece, all'inizio di maggio, il Ministero dell'Università, della Ricerca e il Ministero dell'Innovazione hanno siglato un accordo con Microsoft che prevede l'apertura di tre centri di innovazione in Italia. Tra l'altro eravamo a Roma per gli incontri della settimana scorsa con Stallman e Perens, incontrato quelli di Microsoft che mi hanno detto, poi vabbè, sempre a prendere quelle pinze, ma mi hanno detto che tuttora loro questo centro di innovazione non sanno bene cosa deve essere. Sono comunque dei centri la cui implementazione viene delegata alle regioni. La regione Piemonte con l'Università di Politecnico di Torino ha già siglato a sua volta un accordo con Microsoft. Quello che ci ha fatto un attimino porre l'attenzione su questa questione è che Microsoft ha detto che ci metterà $1 milione in 3 anni per 3 centri di ricerca. Fate un attimo la divisione, fate la conversione in euro, vedete che sono veramente pochi soldi per un centro di questo tipo, quindi vorrà dire che il pubblico ci dovrà mettere un sacco di soldi. Se il pubblico ci mette dei soldi, noi vogliamo che il software che verrà prodotto sia libero, noi chiediamo che tutta la conoscenza che verrà prodotta sia accessibile a chi paga, ossia ai cittadini in ultima analisi. Abbiamo quindi fatto una controproposta scoppiazzando proprio fisicamente il protocollo che hanno firmato i ministeri con Microsoft. E abbiamo tolto Microsoft, abbiamo messo l'associazione software libero, dato che Microsoft offriva tutti questi soldi in software e servizi. Abbiamo detto che anche noi come associazione, la comunità del software libero, le varie comunità, le aziende eccetera, offriranno non $1 milione ma $50 milioni in 5 anni in software libero, e mi pare insomma interessante. Abbiamo ottenuto con il Ministero dell'Università e Ricerca per giovedì prossimo un appuntamento, e tra 2 settimane invece abbiamo appuntamento per discutere proprio di queste cose con il Presidente della Commissione della Cultura alla Camera, che tra l'altro è commissione che ha avviato l'iter per l'analisi di quella che è la legge sul software libero, che poi bisognerà vedere un attimino come è fatta. Proposta da Folena. Tutto questo si inserisce in un qualche modo in quella che noi scherzosamente chiamiamo soliti guarda, ossia una particolare attenzione a tutte queste cose che abbiamo deciso di dedicare, abbiamo poi scriviamo regolarmente al giornale che scrive una stupidaggine, abbiamo scritto ad HP che ha pare dei contratti strani che impediscono di togliere Windows Vista dai propri computer senza restituirlo, insomma tutte cose del genere. Noi, tempo permettendo, scriviamo una letterina e chiediamo spiegazioni. Basta, tutto il resto non vi rubo altro tempo, tutto il resto sulla nostra associazione lo potete trovare sul sito che è indicato qui. Vorrei ringraziare veramente di cuore il Pluto da cui poi io vengo, negli anni scorsi ho fatto parte del Pluto, adesso non posso fare mille cose, quindi ci troviamo e insomma facciamo le cose sempre di più, si spera insieme. Il Pluto secondo me è una realtà molto bella, non solo perché è bene o male la prima realtà che è nata in Italia e quindi che lega molti di noi, sia tra di noi sia in definitiva a software libero, insomma, ma è uno dei progetti più longevi che comunque continua a fare delle cose, fa delle traduzioni, fa il Pluto Journal, fa questi incontri e poi dà vita direttamente o indirettamente a tutta una serie di realtà, tipo quello del Free Software User Group di Padova, che io giro molto ultimamente, vedo molte realtà e vedo che il gruppo di Padova è uno di quelli più attivi sul territorio, che credo sia una delle cose più importanti comunque per un user group che ha comunque poi delle caratteristiche locali di attenzione per il territorio. E basta, poi non so chi altro devo ringraziare, ma ringrazio un po' a pioggia tutti quanti. Mi interessava dire queste due parole sul Pluto e ritorno, sono stato anche stranamente bravo,
Bravissimo.
ritorno la parola a Simone.
Grazie.
Grazie, ma non ti parlo più di me.